Dopo la morte di mio padre, la mamma doveva provvedere alla famiglia. Venne assunta come impiegata alla Edison. La Edison non trascurava mai di soccorrere i familiari dei suoi dipendenti in difficoltà. Mi fece una certa impressione vederla firmare la sua domanda di assunzione. Maddalena Ronchi, vedova Ulmo. Quello stesso autunno del 45 io cominciai a frequentare il liceo scientifico Vittorio Veneto. In realtà facevo solo finta, perché già dopo poche settimane non ne potevo più di andarmi a rinchiudere ogni mattina dentro una stanza dove si studiava col naso sui libri, mentre fuori si poteva godere il bello della vita, piena di sorprese stupefacenti. A pensarci adesso, credo di aver fatto bene a fare come ho fatto. Per l'età che avevo e la curiosità della scoperta, era nella strada la vera scuola. Non fu così che anche Adamo sentì prima di tutto il bisogno di dare un nome a tutte le cose? E non facevo allora anch'io come Adamo. Marinavo la scuola per dare un nome a tutto quello che andavo sperimentando. Quando mia madre, sempre indaffarata, trovò finalmente il tempo di andare a colloquio con la professoressa di lettere, scoprì tutto. Che le assenze erano più delle presenze. Tornò a casa amareggiata, poverina, e tagliando corto mi disse: «Non vuoi studiare? E vai a lavorare». Fece bene. Per me era la scelta più sensata. A scuola mi annoiavo e basta. Ancora oggi mi sembra che la scuola non sia per i ragazzi il massimo della soddisfazione. Bisogna prima di tutto saper gustare la gioia della sorpresa. Non si tiene abbastanza conto delle emozioni che i ragazzi hanno bisogno di provare per poi assorbire le nozioni. Sono i bambini, non ancora istruiti, a rivelarci con il loro incanto dove scoprire la poesia, non il contrario. La pensava così anche Maria Montessori, non solo, anche Don Milani, Tolstoi. Lo stesso Tolstoi, nella sua dacia di Yasnaya Poliana, credo si dica, aveva adattato una stanza a piccola aula scolastica per i figli dei contadini. Per liberarli dalla soggezione e coinvolgersi, fu lui che si trasformò in scolaro e chiese loro di narrargli delle storie che gli erano capitate. I bambini amano inventare e lui trascinava quei racconti sulla lavagna, un gioco attraverso il quale insegnò a quei bambini, figli di Mujik, i rudimenti della scrittura. Quei racconti vennero poi pubblicati con il titolo «I quattro libri di lettura». Oggi, purtroppo, quasi nessun maestro li utilizza più e molti non sanno neppure che esistono. Tolstoi per primo era complice dei ragazzi. Appena avvertiva che perdevano interesse nella lezione, annunciava: «E adesso fuori tutti a giocare!» Lasciai la scuola senza rimpianti e fu una liberazione. Del resto, già da quando facevo il fornaio avevo capito che lavorare era il modo migliore per imparare a provvedere a se stessi. Per il mio futuro visti i precedenti familiari, non avevo tante possibilità di scelta. Anch'io ero destinato ad entrare alla Edison. D'altronde, a quell'età e in quegli anni, chi poteva scegliere un lavoro secondo la propria vocazione? A 15 anni devi ancora capire come va il mondo e bisognava prenderlo per il suo verso. L'unica cosa che avevo sempre in mente, ma sapevo che era solo un sogno, era il teatro. Per mia madre, fare il teatro voleva dire un mestiere che non era un mestiere, ma un vivere da randagi. E la nonna, che aveva visto solo sagre di paese, mi ammoniva: ma che vita è? Sempre in giro sui carrozzoni. Io ridevo della ingenuità della nonna. Ma in seguito, poiché il lavoro del cinema ci costringe a stare in giro per lungo tempo, Loredana, che invece non ama viaggiare, mi ricorda: vedi che tua nonna aveva anche un po' ragione? Così, il 17 gennaio 1947, prima ancora di compiere i 16 anni, mi presentai in Foro Bonaparte 31 a Milano. Ero emozionato ed eccitato al tempo stesso. Ricordo di aver formulato proprio questo pensiero: ecco, a partire da questo istante comincia per me una nuova vita. E venne assegnato all'ufficio acquisti. Ero accompagnato da un fattorino che indossava un abito blu coi bottoni dorati. Percorrevo un lungo corridoio con porte di qua, porte di là, che erano le stanze degli uffici. C'era un andare e venire di impiegati da una stanza all'altra. Non facevo in tempo a fissare un volto, la fisionomia di chi stavo incrociando, e già scompariva dietro una di quelle porte. Il fattorino coi bottoni d'oro mi fece segno di fermarmi davanti a una porta e attendere. Un istante dopo sentii alle spalle una voce maschile che mi chiamava: Olmi! Mi girai e riconobbi subito un compagno della colonia, uno dei fratelli Pessina. Pessina, di un anno più grande di me. Sì, mi disse con l'aria di chi si sente già un veterano. Sono qui già da 6 mesi, impiegato di primo livello, a cominciare dal basso però. Fece quella sua solita risatina che ricordavo benissimo, trattenuta fra i denti stretti, tipica delle persone di cui non c'è da fidarsi. Devi solo ascoltare e tacere, perché qui ci sono in giro i trombetta. Gli chiesi: ma chi erano questi trombetta? E lui: quelli che ascoltano e poi vanno a riferire. Riflettevo sul fatto che avrei dovuto imparare molte cose in fretta, secondo l'avvertimento di Pessina. Ma più di tutto occorreva identificare questi trombetta. L'ingegner capo reparto mi fece il suo sermoncino di tutt'altro tono. Mi raccomando, qui si viene a lavorare con serietà e impegno. Lo ascoltavo e cercavo di dimostrargli tutte le mie buone intenzioni. E mi ricordai del primo giorno di liceo, quando anche il preside fece il suo bel discorsetto ai nuovi allievi. Stavolta però la mia ferma intenzione era quella di diventare davvero un impiegato modello. Dalle mansioni che mi erano state affidate mi resi conto che il mio era un livello ancora più basso rispetto a quello di Pessina. Ero il fattorino interno. Portavo carte da un ufficio all'altro, distribuivo la corrispondenza e il massimo del prestigio era mettere in ordine numerico le bollette di prelievo di cancelleria e materiali vari. Ma l'incarico più gradito riguardava gli ordini d'acquisto che il capo ufficio mi dava da portare a far battere macchina. Così feci la più bella scoperta della mia nuova vita da impiegato: la stanza delle dattilografe, alcune davvero belle da innamorarsi. Le notti in città si riempivano di luci e il ricordo della guerra si affievoliva. Grazie alla pace diventammo tutti più ricchi, e questa volta la pace sarebbe durata per sempre. Mai più scoppi di guerre. E di lì a poco la cosa più eccitante che scoppiò fu il boom economico. Il mondo cambiava rapidamente, non c'era giorno che non comparisse una novità a stupirci. Un nuovo vocabolo entrò in tutte le case: l'elettrodomestico. Arrivarono anche da noi le meraviglie che si vedevano solo nei film americani: frigoriferi che erano monumenti del progresso. E sempre dai film quante parole nuove si imparavano, convinti che di lì a poco saremmo diventati anche noi come gli americani. La bicicletta era sempre stata un sogno e adesso era la normalità. E subito dopo un'altra parola segnò l'inizio di una nuova epoca: la motorizzazione. Nell'euforia generale galoppavamo verso la metà del secolo XX, iniziato con l'Esposizione Universale e il Ballo Excelsior, la grandiosa rappresentazione teatrale che esaltava il trionfo industriale del progresso e delle scienze. A distanza di soli 50 anni e dopo due guerre mondiali, si ricominciava tutto da capo, solo che stavolta si guardava al futuro, al suono di un altro ballo che dava inizio a una nuova era di progresso e civiltà, il bugi-vugi. Anni prima avevo cominciato a fumare per darmi un tono da grande, si capisce. Per lo stesso motivo ho imparato in fretta a ballare il bugi-vugi e mi sono innamorato di Mickey. Il nome Mickey mi ricordava Magalì. Le ragazze avevano cominciato a farsi chiamare coi nomi stranieri. La domenica pomeriggio si organizzavano delle festicciole sempre a casa di una di loro, con le madri che tenevano d'occhio l'andazzo, però erano discrete e non si facevano vedere. I ragazzi si dividevano la spesa dei pasticcini e proponevano dei giochi. Capitò che una domenica i genitori lasciassero libera la casa e subito i giochi diventavano un po' più maliziosi. Qualcuno chiuse le imposte e accese la luce. Ogni tanto, nel bel mezzo di un lento, si spegnevano il lampadario ed era buio totale. Non sapevi mai quando sarebbe durato. D'improvviso poi le luci si riaccendevano e c'era sempre una coppia che si stava baciando a occhi chiusi. Lo sai come si fa a baciare? Ci si chiedeva tra noi ragazzi. Lo sai? È stato con Mickey che ho imparato a baciare io. Era già buio quando l'accompagnai a casa e mi disse con naturalezza: è presto, andiamo a baciarci ancora. Più avanti, là, ci sono dei giardinetti. presi una gran cotta. Ma non era come l'innamoramento della bambina bionda delle favole. Continuai a vedere Magalì anche le estati successive. Lei e sua madre, la guerra finita, rimasero a vivere ancora per un paio d'anni a Treviglio. Io invece ero tornato subito a Milano per andare a scuola. Ma non avevo dimenticato Magalì. In casa eravamo rimasti solamente io e mia madre, che lavorava alla Edison. Mio fratello ormai era indipendente. Dopo un paio d'anni, la bella Magalì della mia favola venne accalappiata da uno dell'età di mio fratello. Non ci fu un vero e proprio fidanzamento, come era solito in campagna, ma una frequentazione affettuosa, come invece si usava dire in città. Magalì era diventata di colpo donna, mentre io ero rimasta un ragazzo. Non la rividi più. Una volta chiesi di lei, era tornata a Milano e mi arrivò voce che passava da un fidanzato all'altro. E che addirittura si era messa a fare una vita poco raccomandabile. Ma come? La bambina sugli schettini che sorrideva con innocente felicità? Ho sempre rifiutato l'idea che le cose fossero andate davvero così. Io pensavo spesso a lei e avrei voluto fermare i giorni a quella magica estate del 44. Alla fine di quella stagione anch'io sarei cambiato e avrei detto addio per sempre alla mia adolescenza.